E adesso passiamo al secondo intervento, che ci racconta di un'esperienza concreta, un'esperienza in cui si danno strumenti ai docenti, peraltro persone che non sono state formate per essere docenti inizialmente, ma si danno strumenti di formazione ai docenti per affrontare un impegno, soprattutto con persone che soffrono di qualche disabilità o di qualche disagio dell'apprendimento, per cui si cerca di riportare, di dare ai docenti gli strumenti per offrire a tutti un'opportunità, anche a quelli che spesso, se volete, non ce l'hanno. A parlarcene Laurent Ledoux, direttore generale del Ministero Belga della Mobilità, direttore dell'Associazione Filosofia e Management di Bruxelles, e che ci parla appunto del progetto Teach First. Laurent?
Poi lo faccio con Nicola Brocca, che lavora anche per Teach for All.
Però non era previsto sul
programma. No, va bene. Prima di tutto mettiamo questa
da lì.
Questo è il lettore. E allora tu metti. Questa è di Federica.
C'è il tappo qua? Non c'è il tappo qua.
Allora, prima di tutto, scusatemi per il mio italiano, un po' debole, che non fa giustizia alla vostra bella lingua, ma farò il possibile per essere comprensibili. Questo progetto è un progetto che abbiamo iniziato in settembre dell'anno scorso, no, di quest'anno, che si chiama Teach for Belgium. E arriva fra un po', è una replica di un progetto che si fa già da molti anni in altri paesi in tutto il mondo e che si chiama Teach for All. Allora, il progetto Teach for Belgium, dunque, parte da un problema che abbiamo in Belgio, specialmente nella Federazione Vallonia Bruxelles. Dunque i francofoni dal Belgio. E vedrete che in fatto abbiamo un problema perché c'è una ineguaglianza molto importante fra gli studenti. Un po' lento,
non è normale. Che lento.
E i mezzi tecnologici.
Lo fai un po'. Ok, va bene, arriva un po' lento, ma... Dunque, l'obiettivo della federazione è di assicurare...
È il computer che...
È il computer. Assicurare a tutti gli alunni le stesse possibilità di emancipazione. E il nostro obiettivo con Teach for Belgium è assicurare che il successo scolastico di un ragazzo o una ragazza non sia limitato dalla sua origine socio-economica. E vedete qua questo che viene da Pisa, che mostra che tra i paesi la Federazione Vallona Bruxelles ha uno dei sistemi scolastici più diseguali. I risultati degli scolari provenienti da ambienti svantaggiati sono i più bassi rispetto agli scolari non svantaggiati. È molto interessante di vedere, per esempio, che l'Italia fa molto meglio che noi, che stiamo qua. E questo vuol dire, questa differenza, che per i studenti, 25% degli studenti più avvantaggiati, c'è una differenza di 3,5 anni di studio con i studenti più svantaggiati, i 25%. Dunque vedete una differenza enorme alla fine della scuola media. In Italia è soltanto 2 anni, ma è anche, non è perfetto, diciamo. Dunque, questo è un problema. Il secondo problema che abbiamo è la penuria di insegnanti, specialmente in quelle scuole svantaggiate. Vedete qua il Belgio, c'è una penuria molto importante. L'Italia fa meglio, e fra, diciamo, non è ancora come la Dinamarca o Spagna, Finlandia, eccetera, ma è un po' meglio. Ma vedete che noi abbiamo un grosso problema, veramente. E questo problema sarà ancora più importante nei prossimi anni, perché c'è una crescita demografica molto importante a Bruxelles e principalmente di origine socio-economica bassa. Vedete, nel centro-nord di Bruxelles sono le scuole con un inquadramento che chiamiamo differenziato, dunque studenti svantaggiati. Ok? Ma poi quello che è anche molto importante, forse è uguale in Italia, e questo è fondamentale, è che la professionalità dell'insegnante non è bene valorizzata. Mi capite bene?
Sì, sì.
E quello si mostra attraverso di questa statistica in Belgio per la Federazione Vallona Bruxelles, che mostra che per la formazione prescolare, e questo è il percento degli studenti che iscrivono subito dopo il diploma di scuola superiore al primo anno dell'università per la formazione prescolare, 65%. Dunque, questo non è troppo male, ma per le scuole elementari e scuola media è già molto più basso. Questo vuol dire che soltanto un po' di più che un terzo degli futuri insegnanti hanno scelto questa professione come prima scelta. E dunque i due terzi non l'hanno scelto. Dunque non sono veramente motivati per fare questo mestiere. E questo veramente credo che sia un problema fondamentale. Non era così prima. 50 anni fa o forse di più, gli insegnanti scelgevano questo mestiere perché era una bella professione, lo è ancora, ma non è valorizzata come tale nella società oggi. Ci sono tanti bravi studenti che quando parlano con i loro genitori dire voglio essere professore, insegnante, i genitori dicono ma no, ma non ci pensa, non si paga bene, non è valorizzato. E questo è un problema fondamentale che dobbiamo affrontare. Perché veramente c'è un circolo vizioso che dobbiamo rompere, che è quello che c'è, primo, una povertà importante fra gli studenti che sono svantaggiati a livello socio-economico e che hanno più difficoltà per imparare. Questo è aggravato con le capacità insufficienti nelle scuole per aiutare questi ragazzi e implica una ineguaglianza dei risultati. E questo forma veramente un circolo vizioso. E dunque, come facciamo? Allora, l'approccio di Teach for Belgium è basata sull'approccio di Teach for All. E vi spiego un po' la filosofia di questo progetto. L'idea arriva e per farvi pensare un po'. Bene, lavoriamo e abbiamo lavorato molto con McKinsey, che è McKinsey che conoscete, e che ha fatto uno studio mondiale su come riformare l'insegnanza. E dicono una cosa che mi sembra molto importante, che la qualità degli insegnanti è il fattore chiave per spiegare le differenze tra gli studenti. Quando parlo quando McKinsey parla di qualità, si riferisce a possesso delle competenze nelle materie insegnate, ma anche competenze comunicative e di intelligenza emozionale, attitudine alla soluzione dei problemi, capacità e volontà di mettersi in dubbio nel corso della sua carriera e il lavoro in gruppo. Questo è molto importante, ritornerò su quel punto dopo. Ma si vede attraverso dello studio di McKinsey a livello mondiale che, per esempio, se prendiamo degli studenti di 8 anni, che stanno allo stesso livello, dopo 3 anni gli alunni con un insegnante di buona qualità esce al 90° rango dei percentili. Invece alunni con un insegnante di cattiva qualità, è normale, questo lo sapete, ma è provato da questo studio, soltanto con 3 anni. Allora, dunque, dobbiamo mettere tutto l'impegno sulla qualità degli insegnanti. E come lo possiamo fare? Certamente non possiamo cambiare tutto allo stesso tempo, ma il nostro progetto intenta di farlo attraverso un piccolo cambio. E l'asse centrale è di combattere l'ineguaglianza attraverso dunque un miglioramento della qualità dell'insegnamento. E lo facciamo attraverso 5 passi che dettaglierò adesso. Primo è di assumere giovani di grande qualità come futuri insegnanti, ma che non hanno forse scelto l'insegnanza come scopo nella vita. Secondo, di formarli per diventare insegnanti ispiratori e motivatori di cambiamento nella scuola. Terzo, di collocarli nelle scuole che hanno più bisogno. Quarto, fornire loro un sostegno continuo per almeno 2 anni. E quinto, sviluppare una generazione di insegnanti sostenitori di un cambiamento duraturo in tutta la società. Che vuol dire questo? Che, che andiamo a cercare giovani che hanno studiato diritto, ingegneria, scienza come Federica, ma realmente i migliori. Prendiamo l'elite. E questo non è perché vogliamo soltanto l'elite, ma per mostrare che valorizziamo questa gente, che essere insegnante è per i migliori, non è una scelta, di una terza scelta, no, è la prima scelta per la gente che è migliore negli studenti. E dunque i nostri criteri di selezione sono la performance di questi ragazzi, il leadership, la motivazione e l'apertura sociale, diciamo. Che vuol dire? Bueno, scegliamo soltanto quelli con i migliori risultati nell'università, che hanno un spirito critico, analisi dei problemi, come l'ha detto Federica, e poi competenze anche organizzative. Secondo, che hanno un spirito di iniziativa, che fanno molte cose fuori dello studio, che sono, non so, capi nei scouts o che sia, che hanno talenti di comunicazione, che hanno un ascolto attivo e che possono motivare dei ragazzi e che hanno la volontà di lavorare sodo per superare le difficoltà, che hanno anche il desiderio di risolvere l'ingiustizia nell'insediamento della nostra regione, ma in qualsiasi paese, che hanno la volontà di fare la differenza e promuovere questi cambiamenti e anche che hanno un rispetto profondo delle differenze sociali, per esempio, e una volontà di apprendere degli altri. Dunque, come facciamo adesso? Beh, vedete che arriva, che facciamo veramente, che andiamo a scegliere soltanto il 20% della gente che è candidata a fare questo tipo di programma, 20%, dunque prendiamo soltanto i migliori dei migliori. Dunque facciamo delle presentazioni in università attraverso fiere, presentazioni in auditori, conferenze, passaggi radio e tutto quello, colloqui di informazione anche, e poi con questo abbiamo ricevuto 348 candidature di futuri insegnanti, provenendo di ingegneria, diritto, qualsiasi. Di quelli abbiamo scelto soltanto 101 come candidati possibili. Di questi abbiamo selezionati 41 candidati e 31 hanno fatto la sottoscrizione e alla fine abbiamo mandato soltanto 25 di tutto questi alla formazione. E così dunque abbiamo adesso 23 partecipanti alla nostra formazione. Voi vedete un processo di selezione molto importante. E quello che è importante veramente è che questa gente alla fine si sente veramente parte di una certa elite per lavorare attraverso di questo programma. E questo è importante nel funzionamento e nella valorizzazione di loro. Allora, che facciamo dopo? Peccato che sia
buono. Formazione.
Sì. Adesso facciamo una formazione per diventare insegnanti che stimolano e sono motori del cambiamento. Vogliamo insegnanti ispiratori, attivi, stimolanti, provocanti, animatori, empatici, aperti alla collaborazione, risoluti e tutto quello. E secondo, che siano veramente motori del cambiamento. Vi faccio far parte di un movimento ispirato allo sforzo comune di mettere una fine a questa ineguaglianza scolastica e assumersi questo ruolo ben al di là dell'ora scolastica e mettere in piedi dei progetti per aiutare la riduzione dell'ineguaglianza qualunque sia il corso di laurea scelto. E così abbiamo una formazione che va a spiegarvi dopo Nicola, ma la filosofia di quella formazione è centrata su tre R, risultati, traguardi e strade. Quello vuol dire che vogliamo che essere motore del cambiamento sia centrato sui risultati, dunque migliorare i risultati degli alunni e facilitare agli alunni l'accesso al sapere. Secondo, aiutarli a trovare la sua strada e finalmente di incoraggiare un'apertura sociale a questi, e culturale a questi studenti. Adesso come si fa? E lì passo direttamente la parola, mi sembra, a Nicola per spiegarvi come si organizza questa formazione dei studenti in tre tempi.
Sì.
Continuiamo.
Non è finito.
Non è finito.
Allora, la formazione avviene in tre tempi perché dopo questa selezione c'è sempre una fase di formazione generalmente online, abbastanza teorica, in cui i nuovi candidati hanno tempo di entrare in una scuola, osservare, rispondere ad alcune domande e guardano, cioè in una scuola che magari non hanno frequentato perché magari hanno già fatto liceo, in una scuola professionale, cosa sono le cose che per loro non vanno. E poi appunto c'è un tempo di dialoghi, di riflessione, magari anche con quelli che hanno già fatto questo lavoro e la cosa più importante, che forse la chiave della formazione, è l'università e l'accademia estiva. Avviene generalmente durante le vacanze scolastiche, prima di iniziare la scuola vera e propria, e avviene con 2 settimane di corso teorico. Molto importante è che l'università estiva è fatta in totale presenza e anche con in genere vengono presi dei luoghi dove i nuovi insegnanti possono stare anche a dormire, in modo che lo scambio funzioni tutto il giorno, che ci sia proprio una nuova formazione. Dura appunto 2 settimane e 150 ore di formazione, è molto intensa, dalle 8 alle 20. Ci sono trainer che vengono o dal mondo dell'insegnante o dal mondo dell'educazione, animazione, e funziona insomma come fare una lezione, come prepararla prima, come prepararla a lunga distanza e poi cosa succede, come motivare gli studenti e come gestire la classe, la disciplina, eccetera. Ma la cosa ancora più importante succede ovviamente con focus su alunni più difficili, chiamiamoli difficili senza entrare nelle patologie, insomma, alunni con particolari difficoltà. E la cosa ovviamente importante è che sempre è molto legata alla pratica, perché partiamo dal concetto che sono giovani che hanno appena finito l'università, che hanno una formazione della materia già buona e solo devono completare la loro formazione didattica. E qual è la cosa migliore della didattica se non entrare direttamente in una classe? Vengono pertanto offerti in una scuola estiva dei corsi a degli alunni. In questi corsi l'insegnante nuovo ha la possibilità di provare, ovviamente viene affiancato dal suo tutore, continuamente monitorato, e queste scuole estive funzionano così che al mattino ci sono alcuni corsi, tre ore di lezione, tre ore di lezione per i ragazzi, oppure delle ore specifiche per un piccolo gruppo, poi il pomeriggio ci sono delle attività comuni dove tutti i ragazzi vanno a, per esempio, attività sociali come fare un'arrampicata assieme, andare in un museo, in un parco tematico. Ma la cosa più importante, eccola qua, è che c'è un dialogo molto stretto tra il nuovo insegnante e il suo formatore, il suo tutor, perché sempre c'è un dialogo, un feedback. Il tutor viene invitato a lezione e il nuovo insegnante può dire: ma cosa posso migliorare, eccetera. E poi non entra in classe sprovvisto di materiale, perché anche prima della lezione viene controllato, insomma si controlla assieme che tipo di lezione viene fatta. E grazie, anche durante il pomeriggio, durante queste tre settimane, ci sono comunque unità teoriche per andare avanti nella formazione, anche teorica. Allora, fondamentale poi le scuole che vengono scelte. In genere si cerca di abbinare il profilo del nuovo insegnante con la scuola. Allora, in genere sono però scuole, allora sono tutte le scuole che hanno un indice socio-economico basso, sono scuole diverse e il nuovo insegnante viene indirizzato, sceglie lui personalmente che materie fare, quindi viene messo nella scuola che ha più bisogno delle sue materie. Allora, sono generalmente scuole secondarie di primo grado, corrispondono alla nostra scuola media o i primi anni della scuola superiore, appunto scuole tecniche o professionali. E nel caso di Teach for Belgium, Bruxelles e altre grandi città come Hanoi e Liège. Allora, va bene.
Sì, questo è per dire soltanto che nell'arco di 3 anni vogliamo interagire con più o meno il 20% dei studenti sfandaggiati a Bruxelles attraverso del nostro progetto. Dunque avere un impatto abbastanza grande anche per poter misurare se c'è un cambio radicale attraverso di questi studenti comparati con gli altri. Dunque, vedete, attraverso il nostro progetto vogliamo quest'anno avere già più o meno 30 insegnanti, il secondo anno 80 e poi 135, che alla fine interagiranno con 7600 studenti di 38.000. Sì, una
domanda. Gli alunni con bisogni pedagogici speciali sono nelle classi insieme agli altri o sono in classe
insieme?
Sono insieme,
sì. Diciamo che, come l'ha spiegato Nicola, scegliamo le scuole con della gente dove il problema è più grande, che sta concentrata in Bruxelles, in quella parte sì, esattamente. E dunque è importante perché così potremo vedere l'impatto. per esempio, questo forse lo spiegherà dopo Nicolà, ma si vede in generale in tutto Teach for All che, che le classi con questi insegnanti riduscono di metà il fallimento degli studenti. No? E questo che è importante anche, avete sentito Nicolà, che questi ragazzi, futuri insegnanti, non seguono una formazione normale di, per essere insegnante, seguono queste sei settimane di formazione e poi sono seguito. Dunque non sono veramente insegnanti come gli altri, hanno una formazione speciale ma che è accettata dalla federazione e riconosciuta come un'alternativa, almeno per i 2 anni o forse un po' di più. Dopo, se vogliono rimanere nell'insegnanza, dovranno seguire una formazione adatta. Ma quello che è interessante è di vedere che anche senza la formazione normale di un insegnante, questi hanno un impatto molto importante. Non è che siano migliori pedagogici, ma hanno una energia che, diciamo, più forte che la media degli altri nuovi insegnanti. Questo che è importante.
Poi un altro fattore chiave è che sono continuamente seguiti, cioè non vengono messi in una classe e poi abbandonati. C'è continuamente, almeno una volta al mese, un fine settimana di corso e poi generalmente con frequenza bisettimanale un collegio dove si trovano questi insegnanti speciali e si confrontano, parlano assieme dei loro problemi, delle loro strategie, scambiano materiali, insomma creano come una rete per aiutarsi in questa nuova situazione.
Questo è molto importante perché gli altri insegnanti, i giovani insegnanti che cominciano normalmente non sono seguiti, sono lasciati e poi molti dopo perdono la fede o l'energia, sono come mangiati dal sistema. Lì non è così, sono davvero seguiti.
Allora, poi cosa succede a questi insegnanti dopo? No? L'ha già un po' accennato Laurent, c'è la possibilità che rientrino nel sistema, anche se non hanno fatto un percorso di insegnante, quindi dovranno fare un esame di Stato, dovranno prendersi gli esami. Si è osservato che per esempio in America, dove questa associazione è presente da più di 20 anni, quasi 25 anni, che comunque la maggior parte, mi pare 70%, resta in generale nell'educazione. Tuttavia, anche se non restano nell'educazione e vanno in altri settori, quello che è importante è che facevano parte dell'elite, arrivano comunque a occupare posti di primaria importanza, ma sempre con questi 2 anni che sono stati comunque importanti per la loro formazione. Quindi ovunque arrivano, hanno sempre la scuola un po' nel cuore, sanno effettivamente di che problemi bisogna la scuola, hanno capito che la scuola è importante per formare il futuro e cercheranno con la loro esperienza di muovere questo carrozzone scuola in una maniera effettivamente non solo dall'alto ma un po' provata personalmente. In 2 anni avranno le loro connection, avranno i professori che comunque saranno a scuola e parleranno con loro. Qui ci sono degli esempi in molti paesi, alcuni rimangono insegnanti, alcuni vengono direttori scolastici, alcuni magari fanno una carriera politica oppure come imprenditori sociali. Quello che appunto è importante, che è un valore aggiunto a questa associazione, è che se vogliamo migliorare la scuola, non solo lo facciamo dalla scuola al loro interno, ma anche creiamo una corrente culturale che è attiva anche al di là della scuola.
E anche come McKinsey, conoscete un po' il sistema di McKinsey, prendono i migliori, ma c'è un sistema che regolarmente anche questi migliori devono essere di McKinsey e andranno nell'industria. E così c'è una rete di McKinsey Boys o Girls che veramente è al top di tutta la società in termini finanziari o... e l'idea è di fare lo stesso con gente con grande capacità per aiutare allo scambio del sistema scolare. Questo è veramente importante. Quello che è importante anche adesso è misurare l'impatto. Questo è veramente fondamentale, anche per convincere la gente, non so, politici, capi di scuole, di entrare in questa dinamica. Dunque, come facciamo? Abbiamo delle misure con indicatori condivisi, quantitativi e qualitativi. Quando dico condivisi, questo è molto importante, che siano condivisi fra politici, capi di scuole, insegnanti, famiglie, veramente tutte le persone interessate nella scuola devono essere integrati nel pensiero di come cambiare la scuola, migliorarla e aiutare. Dunque è un approccio che non è top down, ma che coinvolge tutte le persone. Questo è molto importante. E si vede a livello dei studenti i risultati, certo, tasso di bocciatura, accesso all'insegnamento superiore, strada, motivazione dell'alunno, tasso di presenza, fiducia in se stesso, traguardo, partecipazione ad attività legate all'apertura sociale e culturale, anche indicatori sul sistema educativo, offerta di insegnanti, valorizzazione del mestiere di insegnanti. Vedete, e questo è molto importante, che la forma di... so che in Italia adesso è un dibattito importante sul merito e la forma di misurare queste cose. No, deve essere molto ampio e condiviso. Questo è veramente molto importante. Se cerca impatto duratura. Per esempio, quello che mi colpisce in quello che ha fatto il piano scuola in Italia, che mi sembra molto individuale, mentre quello che è veramente importante, credo, se vogliamo migliorare la qualità degli insegnanti, è che si faccia di forma collettiva a livello di ogni scuola, e che la forma di migliorare la qualità di tutti gli insegnanti e non soltanto di una parte di quelli deve essere risultato di un dibattito fra loro a livello di ogni scuola. E questo mi sembrerebbe essere molto importante per avere la speranza di migliorare veramente le cose, perché sennò avremo una concorrenza fra gli insegnanti che potrebbe essere distruttiva di molte cose, purtroppo. E quando dico quello, certamente c'è bisogno di migliorare la qualità media, ma non di forma individuale, mi sembra. Forse tu vuoi aggiungere qualcosa su quello, Nicola?
Io voglio aggiungere qualcosa sul fatto che questa associazione, che è nuova in Belgio, viene dall'America, dove ho detto già prima, è stata fondata 25 anni fa ed è stata importata, esportata in altri paesi, quindi si è adattata alle diverse idiosincrasie. Ci sono paesi che, per esempio, c'è anche in Pakistan, però si rivolgono esclusivamente all'educazione per ragazze. Così c'è anche, perché appunto quelle sono il punto più svantaggiato della società. Si è poi ramificato in India, proprio dove la forbice tra ceti più vantaggiati e ceti più svantaggiati è sempre più alto. Ma ovviamente anche in Europa c'è tantissimo da fare, per quello negli ultimi anni sono sorte in Spagna, in Belgio, in Germania, associazioni
e forse domani in Italia. Forse quello che è importante è vedere l'impatto importante che abbiamo in diversi paesi. Per esempio in Inghilterra, che esiste già da 15 anni adesso più o meno, è il primo è la prima organizzazione che assume studenti sul campus. Dunque reclutano 3.000 nuovi insegnanti ogni anno per questo programma. E sono prima di altre ditte, grandi ditte, per assumere giovani studenti e diventare così insegnanti. E questo ha un impatto in Inghilterra molto importante. E come lo diceva Nicolà, per esempio, il fondatore di Teach First in Inghilterra è adesso messo nella politica delle scuole a livello più alto. E così speriamo di veramente poter migliorare le cose di una forma buona. Mm.
Allora, qui vedete un altro marchio che è Teach First Deutschland. Prima sono stato indicato come il tedesco della sala. Ho lavorato per questa associazione e vi faccio degli esempi dal campo, cioè come è la vita di uno di questi insegnanti. In Germania lo chiamano fellow, che è derivato dall'inglese, vuol dire come compagno, e proprio per non arrivare all'equivoco di compararlo con un insegnante della scuola, che invece ha un altro percorso, un'altra formazione. Allora, la differenza fondamentale è che il fellow ha un contratto di lavoro per 2 anni, con vantaggi e svantaggi, come svantaggi nell'esperienza, ma vantaggi nel senso che cerca di dare in questi 2 anni il meglio di sé, cerca di trovare tutte le sue energie per compiere in 2 anni un cambio che può influenzare i suoi studenti anche quando lui sarà partito. Normalmente lavora, insomma, a contatto con gli studenti ogni giorno e fa delle ore in classe con piccoli gruppi oppure in co-teaching in tutte le sue varie forme assieme a un altro insegnante. E poi quello ancora molto interessante è che lavora con progetti, quindi per esempio costruiamo una zattera oppure costruiamo un libro e lo stampiamo. Insomma, questi lavori e progetti di cui ho sentito parlare anche oggi e ieri. Ad esempio questo, se volete saperne di più, ho messo il sito su un articolo che ho scritto in un giornale per descrivere la vita, un'intervista con una ragazza italiana che lavora a Berlino insegnando a ragazzi inglese e altre materie, e queste sono un po' il monte ore che fa, tra 26 ore alla settimana, 8 particolarmente in inglese, altre per laboratori specifici, altri fra dei progetti magari nelle pause del tempo libero oppure nel pomeridiano. Insomma, ci sono tantissime ricchezze di un giovane neolaureato che ha voglia di dare e che possono influenzare un ragazzo in genere di pochi anni più giovane, di 5, 6, 7, 8 anni più giovane, che però magari questo tipo di vita non avrebbe mai potuto farlo o non pensa ancora di poterlo fare perché vive in un ambiente sociale diverso, che non conosce nessuno dei suoi parenti, amici che ha fatto l'università, che è stato all'estero, e quindi questa influenza è quasi a volte proprio da fellow, no? Da compagno, da fratello maggiore. Questi sono alcuni dei progetti che poi alcuni di questi fellow hanno fatto durante le vacanze estive, dove appunto magari l'insegnante tradizionale si deve preparare per i corsi, il fellow invece magari ha più tempo perché non deve preparare proprio la lezione, ma proprio per questo può fare delle offerte formative anche durante le vacanze, per offrire ai ragazzi che non possono andare in vacanza delle vacanze di formazione, oppure dei progetti come questi che ho chiamato i quartieri scalciano, che si concentra su attività sportive particolarmente per ragazze, approfittando anche della rete che c'è tra i fellow, che si conoscono, fanno 5 settimane assieme tutto il giorno, 7 giorni alla settimana, e poi si distribuiscono nella città, ma hanno le loro classi e possono magari farli incontrare le classi, quindi provocano degli scambi tra gli studenti per abbattere pregiudizi, per offrire migliori occasioni di crescita sociale.
Sì, per concludere, abbiamo preso forse troppo tempo, ma è l'ultimo slide. I sei pilastri del successo di questo tipo di progetto, e sulla base dell'esperienza mondiale di Teach for All, sono questi. Prima è veramente di avere il sostegno di tutti gli attori del sistema. Veramente, per esempio, per lanciare questo progetto in Belgio abbiamo preso quasi 2 anni prima per parlare con tutti, insegnanti, sindaci o unione, come si dice?
Sindaci.
Imprenditori per finanziare questi progetti e tutto quello. Dunque abbiamo parlato con tutti, politici, per avere la sicurezza che tutti vanno a sostenere questo progetto. Questo è molto importante. Secondo, trovare candidati di alta qualità. Nessuno compromesso con quello. Vogliamo i migliori dei migliori, basta. Poi, non voglio dire che gli altri non possono lavorare come insegnanti, ma questo tipo di programma vuole dare un'altra immagine del mestiere di insegnante. Terzo, formazione iniziale e continua di alto livello, come l'ha spiegato Nicola. Opportunità di essere collocati nelle scuole obiettivo. Diciamo che quello che è importante è veramente che troviamo queste scuole dove c'è una maggioranza di studenti svantaggiati e di essere accettati di lavorare con loro di questo modo. Questo anche non è facile perché ci sono tutti i tipi di pregiudizi da parte di molte persone. Delle misure di impatto condivise, come l'ho spiegato prima, questo è molto importante per dopo estendere il programma in altre regioni e avere veramente la certezza che ha un impatto importante. E poi trovare il finanziamento privato e pubblico. Questo è importante perché questo tipo di programma è finanziato da una parte dal settore pubblico perché il stipendio di questi insegnanti viene pagato dallo Stato come un insegnante normale, al più basso livello certamente, ma anche tutta questa formazione, tutto quello che vi abbiamo spiegato viene finanziato da grandi ditte che lo fanno senza obiettivo altro che aiutare a cambiare la scuola, diciamo, per questi giovani più svantaggiati. Allora, certamente ci sono persone che ci attaccano dicendo ma questo è una privatizzazione della scuola. È stronzo di dire quello. No, è il settore privato che aiuta il settore pubblico a essere meglio, e perché se non lo facciamo, che succederà? Che ci saranno, come già cominciano in Belgio, a crisi delle scuole private, è quello che succederà, e forse è lo stesso in Italia. E dunque tutte le famiglie più ricche andranno in queste, e questo sarà ancora peggio per il settore pubblico. Dunque questo progetto viene aiutato dal settore privato, ma veramente per aiutare le scuole pubbliche. E senza legame, queste ditte non aspettano niente, non hanno nessun controllo su quello che facciamo. Questo è molto importante. Ma è importante che loro pensano che questi ragazzi, dopo 2 anni o di più, saranno gente più forte, che forse rimarranno nel settore dell'insegnanza, perfetto, ma si vanno in torfa, vanno nel settore privato, avranno un'apertura sociale molto più importante e cambieranno non soltanto il sistema scolastico, ma anche le ditte, la forma di operare delle ditte. Dunque è un progetto che è molto ambizioso, come lo vedete, ma che si è dimostrato in altri paesi avere un impatto abbastanza forte. Vi ringrazio.
io ringrazio voi perché con questo intervento ci avete fatto vedere che c'è vita fuori da questo paese. Non sono stupito che nella lista dei paesi dove sono presenti questi programmi non ci fosse l'Italia. Poi, pur essendo un pessimista cosmico, mi offro volontario, vi do una chiavetta USB, voi mi caricate questa cosa. Io abito 200 metri dal Ministero della Pubblica Istruzione. Vado e consegno al Ministro, perché insomma non sembra difficilissimo, però purtroppo noi siamo molto molto lontani da operazioni di questo genere. Siamo veramente molto molto indietro. Abbiamo i sindaci che incontrano per fare queste iniziative, noi abbiamo avuto persino sindaci che mettevano i simboli del loro partito alle scuole elementari, alla frutta in questo paese. Grazie quindi per averci fatto vedere una cosa che sembra... Siete stati arresti in Belgio? Okay, forse lo siamo noi.